Manuela Del Grande, consigliere comunale a Santa Maria a Monte, questa sera in una veste insolita, quale quella di vicepresidente, visto che la presidente è intervenuta prima, ma ora per motivi suoi personali, dato che ha dato alla luce Miriam da pochi giorni, si è dovuta assentare. Quindi perdonatemi se commetterò qualche errore, ma questo è dovuto al noviziato. Allora, come nono punto all'ordine del giorno è questo: indirizzi per il sistema educativo e scolastico nella zona Valdera. Prima di dare la parola agli interessati, passiamo all'appello.
Mencacci Ivan, Bagnoli Martina, Amidei Marco, Arcenni Matteo, Bagnoli Matteo, Banchellini Roberto, Bernardi Claudia, Biasci Francesco, Buti Arianna, Cini Otello, Curcio Lucia, Daini Giuliano, Dal Monte Walter, De Vito Pietro Antonio, Del Grande Manuela, Falaschi Fabrizio, Gemmi Simone, Giacomelli Flavio, Giobbi Stefano, Giuntini Valeriano, Guerrazzi Barbara, Maffei Alvaro, Marmugi Enrico Maria, Martinoli Bruno, Massetani Marco, Montechiari Valentina, Nencioni Stefania, Pandolfi Domenico, Paparoni Luca, Parri Massimo, Parrino Sabina, Picchi Olivia, Sartini Stefano, Scateni Damiano, Stefanini Marco, Taddei Roberto, Taglioli Fabio, Tedeschi Serena, Tremolanti Angelo, Zarra Gerardino, Zito Giacomo.
Illustreranno il punto 9 all'ordine del giorno il Presidente dell'Unione Ivan Mencacci, il Direttore Giovanni Forte e il Sindaco Davide Turini.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per brevità farò soltanto una brevissima illustrazione. Vi ringrazio della partecipazione, il tema della scuola senz'altro è un tema molto forte e molto sentito da tutti quanti, specialmente in questi giorni che stiamo attendendo l'esito degli organici delle scuole, anzi in qualche caso sono già stati comunicati, che mette in apprensione amministratori e famiglie. Nei periodi di particolare difficoltà anche economica, difficoltà per la spesa pubblica, difficoltà in generale, è importante e doveroso cercare di economizzare e di risparmiare. Forse anche il mondo della scuola non è indenne da questo, soltanto che riteniamo, credo tutti quanti, che non sia ammissibile fare dei risparmi sul corpo docente, sugli insegnanti, quando questo significa poi un decadimento dell'offerta formativa, quando questo significa poi non riuscire a dare servizi e diritti, anche perché la scuola non è un servizio, la scuola è un diritto alle famiglie, quando significa impossibilità d'accesso alla scuola per alcune famiglie, insomma pensiamo a quello che succede con la conferma degli organici a tempo pieno, pensiamo al rischio che è paventato, ancora non c'è una certezza, però che le 115 sezioni di scuola materna che sono in attesa in Toscana dell'insegnante restino senza. Quindi ci sono altri modi per cercare di fare meglio. I comuni, l'Unione dei Comuni non vuole sottrarsi a questo compito e di fatto ha cominciato a lavorare secondo la logica e il principio che ha seguito la Costituzione dell'Unione dei Comuni, cioè proprio quella di cercare di fare sistema, di mettere insieme le risorse, di mettere insieme tutto quello che i comuni fanno, tutte quelle le risorse che mettono ogni volta insieme per cercare di raggiungere un risultato migliore. E nella scuola questo ha ancora più significato, insomma, cercare di fare sistema. Rodari diceva che la scuola è il mondo intero, quindi attorno a noi ci sono tantissime cose, tantissimi elementi che possono essere messi tutti quanti a sistema per lo sviluppo della società, della conoscenza, quella a quale tutti quanti vogliamo arrivare. L'Unione ha fatto un lavoro importante, direi un buon lavoro, fra l'altro gran parte del merito di questo è dell'impegno anche del sindaco di Santa Maria a Monte, che è delegato alla materia scolastica per conto dell'Unione. Si è cercato di mettere insieme tutto il mondo della scuola, i dirigenti, i centri di ricerca, i centri di divulgazione storico-scientifica che sono qui sul territorio, il CRED, cioè cercare di riflettere tutti quanti insieme su un tema così importante che riguarda tutti i nostri territori, riguarda le famiglie, riguarda i nostri ragazzi, quindi riguarda l'investimento sul futuro. Cercare di mettere insieme tutti quanti per mettere a rete, a sistema, tutto il lavoro che viene fatto dalle amministrazioni comunali, dalle scuole, dagli istituti, perché tutte quante si impegnano a fondo nel proprio risultato, ma a volte il fare tante cose buone, ma scollegate tra di loro, possono raggiungere e moltiplicare il risultato se vengono messe insieme, se vengono messe in rete. Ecco, questo è il principio che sta alla base del lavoro che presentiamo questa sera, che vogliamo presentare a tutti quanti, che vorremmo che tutti quanti condividessimo e sul quale lavorassimo in un contesto di particolare difficoltà oggi per il mondo della scuola. Quindi questo è il motivo per cui era importante il principio che ci ha guidato nella convocazione di un Consiglio dell'Unione Aperta, proprio perché è questo, il cercare di avere tutte le sensibilità, raccogliere tutti i messaggi, i segnali per fare il lavoro migliore possibile. Ecco quindi il senso del punto all'ordine del giorno di questa sera, del progetto che tra poco verrà illustrato e presentato. E per questo, insomma, vi ringrazio tutti quanti della partecipazione. Colgo l'occasione per ringraziare in particolare l'assessore provinciale Miriam Celoni, che è venuta stasera, che è con noi, che insomma la provincia e la provincia di Pisa in particolare ha scelto di avere un ruolo fondamentale nel settore della scuola. Insomma, si può amministrare in tanti modi. Una maniera migliore è quella di cercare di impegnarsi a fondo, di voler affrontare e risolvere le questioni. Quindi questo ci fa particolarmente piacere. Tutte quante le amministrazioni comunali, l'Unione dei Comuni e la provincia sono impegnate in questo lavoro, e da stasera vorremmo, come dire, inaugurare questo nuovo metodo di lavoro, di lavorare tutti insieme. Quando su un tema importante come quello della scuola, che ci vede poi coinvolti tutti, che vede coinvolte tutte le nostre famiglie, le istituzioni, gli enti, tutto il mondo della ricerca, della scienza, che qui specialmente in Valdera è molto vivace e molto attivo, vorremmo che inaugurare questo nuovo metodo di lavoro. Si lavora tutti insieme, si riflette tutti insieme e tutti insieme troviamo quelle che sono le strade migliori e le soluzioni, i progetti migliori per fare sì che davvero si sviluppi una società, la società della conoscenza sul nostro territorio. Ringrazio anche il dottor Forte, insomma, che ha avuto un ruolo tecnico importante nella elaborazione degli indirizzi per il sistema educativo scolastico nella zona della Valtera.
Sì, buonasera a tutti. Il mio compito è illustrare su un piano più tecnico, ovviamente, questo documento, che di fatto rappresenta anche un argomento che è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio stasera, quindi è un atto di indirizzo politico-amministrativo che poi si sostanzia, diciamo, allegato vero e proprio a una delibera, sul quale insomma vorremmo stimolare la discussione fra tutti. Questo documento è già stato circolato insomma tra i comuni, tra gli addetti ai lavori, però lo presento brevemente per coloro appunto che sono intervenuti stasera e che probabilmente non hanno avuto modo di vederlo prima. In sostanza è un documento che vuole sintetizzare appunto la politica dell'Unione nei confronti del sistema educativo e scolastico della nostra zona. Dell'Unione perché l'Unione in qualche modo sta assumendo gradualmente questa competenza dai comuni, sia come supporto all'offerta formativa, sia come nelle principali ambiti di competenza dei comuni, refezione, trasporto scolastico, sono diciamo servizi che gradualmente vanno confluendo nell'Unione in una logica appunto di zona. Il documento in primo luogo vuole, come dire, rappresentare in maniera esplicita, chiara, quelli che sono appunto gli indirizzi politici in questo settore, perché l'idea è che solo, come dire, rappresentando in maniera più chiara possibile alcuni obiettivi di fondo, tutti quelli che in qualche modo partecipano a questa realtà, noi sappiamo il mondo della scuola non è certo, diciamo, è una realtà complessa dove partecipano oltre che tutte le componenti degli insegnanti, dirigenti eccetera, in modo importante ovviamente i ragazzi che sono i principali fruitori del servizio, ma anche le famiglie, i genitori, le istituzioni, quindi ecco l'idea di esprimere, chiarire alcuni concetti, renderli chiari a tutti, è un modo un po' di, no, di mettere fuori una bussola che consenta poi a tutti di convergere in una direzione comune in qualche modo. Il documento, vabbè, rapidamente individua alcuni elementi di contesto che sono in forte cambiamento, insomma, la sintesi che si può dare di questo è che la società che tutti noi conosciamo è in forte e rapido cambiamento e andiamo incontro probabilmente a qualcosa di molto diverso nei prossimi anni, per tanti motivi. E quindi in questo contesto, da una parte globalizzato, interconnesso, quindi anche diciamo per certi versi fragile, no? Perché tutto quello che succede poi, come dire, si ripercuote a vari livelli, nei vari sistemi diciamo sociali, in questo contesto appunto globalizzato la dimensione locale è ancora più importante probabilmente, perché può diventare, come dire, un elemento, un antidoto in qualche modo a processi che sembrano altrimenti calati sul capo delle persone e della realtà. Quindi il primo punto che qui in qualche modo si vuole enfatizzare è proprio questo della dimensione locale, cioè l'importanza di chiarire e di potenziare la nostra dimensione locale, quindi valorizzare tradizioni, culture, valori, identità, tutto quello che in qualche modo è proprio della nostra società locale, per preparare appunto i ragazzi, i giovani, ma non solo, qui poi diciamo gli orientamenti riguardano tutto l'arco della vita, perché la formazione ormai si estende in tutto l'arco della vita di una persona, però a prepararsi diciamo a poter stare al passo in questa società complessa. Il documento richiama poi le 8 competenze chiave che ha individuato il Consiglio d'Europa, che sono comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, quindi sono, come dire, 8 grandi competenze, ma sono, come vedete, molto, molto ampie come tematiche, però individuano, come dire, l'idea, un filone, diciamo, di istruzione che non è strettamente nozionistico, ma in realtà tende a formare delle persone. E il documento poi puntualizza una finalità strategica di fondo del sistema, sono due brevi frasi che vi leggo perché credo che siano, come dire, sintetizzano un po' alcuni concetti. L'Unione intende realizzare un sistema formativo e scolastico a livello di zona capace di costruire conoscenze e competenze lungo tutto l'arco della vita delle persone, attraverso un'offerta di saperi strutturata secondo criteri di qualità e accessibilità, individuando nei principi fondamentali della Carta Costituzionale i valori di riferimento che accomunano tutte le componenti del sistema. A questo fine, l'Unione si propone di rendere disponibile un'offerta formativa pubblica integrata, costruita anche con gli apporti delle agenzie pubbliche e private presenti sul territorio, che solo in parte sarà legata all'istituzione scolastica e agli insegnanti coinvolti, ma che avrà anche una comune impostazione territoriale. Questo è un passaggio chiave, credo, vale a dire l'idea di andare verso una direzione, diciamo appunto, di un sistema territoriale che in qualche modo vorrebbe garantire, al di là ovviamente delle specificità di ogni singolo percorso di apprendimento, come dire, un quadro di fondo che sia uguale per tutti, che quindi, come dire, renda disponibile un'offerta formativa, una possibilità di apprendere che non sia appunto strettamente legata alla singola scuola, istituto dove in qualche modo si va a studiare, ma che abbia dei connotati appunto di territorio. Come si articola questo sistema? Una serie di segmenti diversi che vanno dai servizi alla prima infanzia, che già i comuni e l'Unione gestiscono, quindi gli asili nido, quel tipo di strutture, per passare dalla scuola dell'infanzia o scuola materna, perché ci sono sia scuole infanzia pubbliche che anche materne paritarie convenzionate, la scuola primaria, poi elementare, la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma poi anche la scuola universitaria, il Sant'Anna, un'istituzione che noi vogliamo valorizzare qui sul nostro territorio, e poi l'educazione non formale di giovani, adolescenti e adulti, che è tutto un altro circuito, pacchetto di formazione che è assolutamente importante nell'arco di un sistema formativo complessivo. Ciascuno di questi segmenti, come dire, ha un suo strumento, diciamo, di regolazione rispetto anche agli altri portatori di interesse, ed alcuni vanno anche, come dire, rinnovati con questo passaggio all'Unione. Noi abbiamo, come dire, delle convenzioni che per esempio ci regolano tutto il rapporto con le strutture della prima infanzia, sono molte le strutture private che oggi operano nel nostro territorio, più di 30, e che comunque sono tutte, diciamo, regolate da un sistema pubblico di convenzionamento che ne regola anche il funzionamento e in qualche modo ne effettua anche una supervisione. E per quanto riguarda invece la scuola, in particolare la scuola, e parlo quindi di istituti comprensivi, ma scuole superiori, c'è un patto che è stato sottoscritto anni fa, già alle prime tappe della gestione associata tra i comuni della Valdera, ma che ora deve essere rinnovato. Io credo questo sia uno degli elementi, anche con qualche modo, la discussione che ci sarà anche stasera, poi, come dire, devono andare poi a confluire in un patto, una vera e propria convenzione che sulla base di questo documento di indirizzo poi deve andare però, come dire, a snocciolare il rapporto effettivo tra istituzioni locali e istituti scolastici, perché poi è importante essere anche, come dire, effettivi, no? Nelle cose che facciamo, non solo indirizzi ma poi cose concrete, credo questo sia molto importante. Così come c'è una convenzione che regola il rapporto con le scuole materne paritarie private, c'è una convenzione che vede partecipare alla rete dell'educazione non formale dei giovani e adulti 35 associazioni distribuite un po' in tutto il nostro territorio della Valdera, e ci sono protocolli di intesa col mondo, invece con la scuola Sant'Anna, che andrà tra l'altro in sottoscrizione fra poco, e anche con società, diciamo, che in qualche modo si affacciano al mondo delle imprese, in particolare Pontec, che è la società partecipata appunto della nostra zona, dedita appunto all'innovazione tecnologica e al rapporto con le imprese. Come viene governato tutto questo sistema, diciamo, di offerta formativa? Ci sono una serie di organismi, ciascuno con le sue competenze. Il primo è questo in cui in qualche modo ci troviamo: il Consiglio dell'Unione è chiaramente l'organismo deputato a dettare gli indirizzi, la rotta, la direzione verso in cui tutti in qualche modo ci vogliamo muovere, e gli equilibri generali appunto del sistema. C'è una commissione all'interno del Consiglio, la terza commissione permanente, che si occupa appunto di istruzione e che quindi ha in qualche modo funzioni di stimolo e di proposizione rispetto a quello agli obblighi del Consiglio. Ci sono poi gli esecutivi di settore, che in sostanza sono nient'altro che gli incontri, le riunioni degli assessori alla pubblica istruzione di tutti i comuni dei nostri 15 comuni che compongono l'Unione della Valdera, ed è il luogo appunto dove in qualche modo quelli che sono politicamente più addetti ai lavori anche lì formulano proposte operative, proposte di piano, che poi vanno invece alla conferenza educativa, che è un istituto previsto dalla normativa regionale e poi disciplinata anche dalla provincia, dove appunto partecipa anche la provincia, partecipano i sindaci di tutti i comuni. E lì si stabiliscono invece le linee sempre più generali, ma lì si comincia a parlare anche di risorse, di cose più precise. Un elemento molto importante è il CRED, cioè il Centro Risorse Educative e Didattiche, che al suo interno ha un comitato di indirizzo e coordinamento, che poi ora vedremo rapidamente, che è un organismo tecnico di supporto al sistema, ma che è molto importante proprio per far andare, diciamo, tutto questo sistema della formazione nella giusta direzione, ed è lì che molte decisioni tecniche poi devono essere approvate, adottate. Abbiamo un coordinamento pedagogico, tutte le strutture della prima infanzia, 0-3 anni che vi dicevo, sono comunque guidate da un coordinamento pedagogico che prende le migliori, diciamo, capacità, esperienze nell'ambito dei servizi pubblici e anche privati, e quindi, come dire, supervisiona questa realtà che vi dicevo, ormai fatta da moltissime agenzie, anche private, più di 30, e però, come dire, sotto una supervisione e un indirizzo pubblico che vuole garantire in qualche modo la qualità di questi servizi per quanto possibile. Per quanto riguarda le scuole materne paritarie, c'è un gruppo di lavoro tecnico con i rappresentanti di queste scuole che continua e lavora su questo tema, e poi ci sono, e questa è una cosa che noi vogliamo attivare, e credo sia uno degli elementi importanti che per stasera, come dire, un rapporto con i rappresentanti appunto dei genitori, delle scuole, dei ragazzi, se si parla di scuole superiori, perché ovviamente crediamo che sia, e questo è nello Statuto dell'Unione in qualche modo, fra i principi, diciamo, enunciati sin dalla sua fondazione, la volontà di un confronto diretto con coloro che in qualche modo sono beneficiari, alla fine dovrebbero essere i principali beneficiari di questi servizi che andiamo mettendo insieme. Questa è un po' l'impostazione di fondo, e in sostanza, appunto, vi dicevo, c'è questo percorso che ci porta verso un'integrazione di esperienze che prima erano più legate a una base comunale. Chiaramente l'idea è che, come dire, passando a una base zonale ci siano i valori tipici di un allargamento della scala, no? Il fatto di poter utilizzare più competenze, più capacità, di contaminare le idee fra di loro, e questo è uno dei fattori, diciamo, tipici che sta alla base dell'innovazione. Raggiungere dimensionamenti che consentono di attivare, come dire, istituti e interventi che il singolo comune da solo non si potrebbe permettere. Il coordinamento pedagogico che vi dicevo prima, difficilmente un solo comune da solo potrebbe permetterselo, ma una zona, 15 comuni, 120.000 abitanti, invece diventa un fattore che può essere in sostanza sostenibile. Rapidamente vi dico quelli che sono già tutta una serie di interventi che l'Unione, i comuni prima di essa, insomma, in qualche modo rendono disponibili per il sistema scolastico e formativo in generale, perché sono quelli che poi, come dire, vanno a comporre questa offerta complessiva che vi dicevo. E si parte dal sostegno, diciamo, agli alunni con disabilità, che voi sapete è una competenza in particolare dello Stato in buona parte, ma su cui intervengono in maniera importante anche i comuni e le istituzioni locali. Sicuramente totalmente nella fascia 0-3, che è un problema appunto che riguarda solo i comuni, ma anche nella scuola, diciamo, dell'obbligo superiore, con l'assistenza specialistica integrativa, i comuni sostengono, diciamo, questa integrazione scolastica. C'è un intervento che ormai dura da diversi anni invece di integrazione scolastica degli alunni immigrati stranieri, che ora ultimamente vorremmo anche estendere fino alla scuola dell'infanzia e che va fino al primo anno della scuola superiore. Quindi per tutti coloro che in qualche modo si affacciano in questi nuovi ambiti di scuole, quindi con difficoltà culturali e linguistiche, c'è un progetto che ormai è diventato, insomma, in sostanza un servizio, siamo ormai a un decennio di questo tipo di attività, che appunto favorisce e integra questa presenza a scuola di queste persone. C'è un'attività, diciamo, forte, molto in crescita sull'educazione alimentare a scuola, perché l'importanza degli stili di vita corretti e sani di fronte a un problema come l'obesità infantile è un problema importante. Allora, se è un problema importante, in qualche modo noi vogliamo far diventare questa cosa uno strumento permanente, cioè un qualcosa che, come dire, andando a scuola ci sia la possibilità di trovarlo, e quindi un importante progetto su questo terreno offerto a tutte le scuole. L'educazione ambientale, questo perché si va ovviamente sempre più verso problemi di questo tipo, ed è sempre più importante che ci sia una cultura fin dalla giovane età su questo tema. Ci sono importanti progetti sulla prevenzione e il contrasto del disagio scolastico, sia sui disturbi dell'apprendimento, sulla dislessia, ma anche su attività invece più di contrasto per situazioni già difficili. C'è un progetti molto significativi che coinvolgono centinaia di classi sulla promozione della lettura, dove oggi forse si legge sempre meno, e crediamo sia molto importante che la scuola si faccia promotrice invece di una cultura anche del libro, della lettura e di questo tipo. C'è tutto un movimento che viaggia intorno alle arti, dalla musica, alle arti visive, alle arti pratiche, che comunque va ad integrare l'offerta che i nostri ragazzi hanno nella scuola. C'è un supporto anche, almeno negli istituti comprensivi, in ambito sportivo, perché l'offerta sportiva scolastica non è evidentemente molto, molto elevata per tanti motivi che non sto qui a sindacare, ma sicuramente è importante questa, diciamo, ulteriore rinforzo di attività che i comuni hanno gradualmente reso disponibile nella scuola. È stata attivata, diciamo, anche la lingua inglese nelle scuole materne per tutti coloro che volevano cominciare prima, diciamo, un'attività di questo tipo, così come da quest'anno stiamo cercando di sistematizzare anche un'attività di educazione alla pace e alla non violenza, perché è un altro tema che crediamo sia molto importante per creare, diciamo, i cittadini del futuro. Stiamo lavorando e lavoriamo sull'orientamento postscolastico, perché crediamo che anche quello sia un tema molto importante. Altri progetti sono, diciamo, ancora in corso, però ecco, tutto questo per dire che in qualche modo si sta lavorando appunto all'idea di offrire un'offerta formativa che non sia solo diciamo, legata al curriculum formativo obbligatorio che in qualche modo abbiamo, ma che sia un qualcosa che si arricchisce di valori territoriali. Un progetto molto importante su cui verrà concentrata l'attività nei prossimi mesi è quello di costituire, integrando tutta una serie di esperienze, un laboratorio didattico territoriale focalizzato sulle materie scientifiche. Sappiamo che le materie scientifiche sono un problema, cioè un deficit che in qualche modo il nostro paese in particolare ha anche rispetto al resto d'Europa, ma su questo probabilmente bisogna continuare a lavorare e ad investire, e su questo, diciamo, sarà attivato presto un progetto significativo su questo terreno. Chiudo, diciamo, tralasciando le parti, diciamo, legate alla mensa e al trasporto, che comunque, come dire, sono servizi di supporto molto importanti, noi crediamo anche su quello di poter fare gradualmente sempre più qualità, però un altro elemento importante diciamo, è la costituzione, la ricostituzione, diciamo, del comitato di indirizzo e coordinamento del Centro Risorse Educative e Didattiche, del CRED di cui vi parlavamo prima, cioè l'organismo tecnico che poi è chiamato a supportare le scuole nella loro attività di formazione e di costruzione. Sono molte, diciamo, le attività che il CRED in qualche modo svolge in favore delle scuole, si va dall'aggiornamento alla formazione degli insegnanti, alla costituzione di strumenti utilizzabili nella didattica di tutti i giorni, quindi in qualche modo come fosse una banca, diciamo, didattica dove si può attingere ad esperienze simili per poterle utilizzare nelle nostre scuole, all'organizzazione di conferenze e incontri rivolte ai genitori e alla cittadinanza, no? Per conoscere e approfondire i problemi che riguardano la scuola, così come appunto la documentazione di esperienze generalizzate e poi il sostegno alla nuova progettazione. Insomma, sono attività molto importanti che ovviamente poi sostanziano, come dire, anche il supporto vero che possiamo dare alle scuole. E, ecco, dicevo, il comitato in qualche modo che è chiamato poi a guidare il CRED è composto appunto da un'estrazione di queste, diciamo, componenti dei vari segmenti scolastici, e quindi abbiamo il delegato della Giunta dell'Unione nella materia didattica dell'istruzione in qualità di presidente del comitato di indirizzo. Abbiamo i componenti dell'esecutivo di settore dell'Unione, che sono i quattro assessori che rappresentano quattro aree territoriali di cui in qualche modo l'Unione si compone, l'assessore provinciale all'istruzione, quattro dirigenti scolastici in rappresentanza degli istituti comprensivi, che sono 11, quindi sono molti in aree geografiche diverse, e uno invece in rappresentanza degli istituti superiori. Un rappresentante dell'osservatorio scolastico provinciale, che è un po', no, la centrale d'osservazione del sistema scolastico, un rappresentante della Scuola Superiore Sant'Anna come collegamento, diciamo, al mondo universitario, e un rappresentante delle agenzie, diciamo, inserite nella rete educazione degli adulti. Quindi un comitato, diciamo, anche abbastanza largo, ma che in qualche modo va a rappresentare le varie istanze dei diversi segmenti che compongono l'Unione. Ecco. L'ultima cosa, chiudo, è quella che tutto questo, diciamo, non è pensato come un sistema d'accentramento, cioè quando noi pensiamo che queste competenze vengono verso l'Unione non dobbiamo pensare, come dire, a una cessione di sovranità da parte dei comuni verso una centrale più lontana. In realtà il modello dell'Unione è un modello strettamente integrato, vale a dire dove i comuni sono, come dire, il contatto, il rapporto con il territorio, e l'Unione, diciamo, è la centrale operativa che in qualche modo vuole valorizzare delle specializzazioni che difficilmente potrebbero essere praticabili a livello di singolo comune. Quindi un modello, diciamo, fortemente integrato con i comuni e non quindi un qualcosa di delegato che si allontana dal territorio. Ecco, tutto questo è un po' il sistema che con la decisione che poi il Consiglio è chiamato a votare, verrebbe in qualche modo avallato e attivato.
La parola al Sindaco Turini.
Bene, allora, intanto buonasera a tutti e grazie a tutti di essere intervenuti. Ora, gli onori di casa l'ha fatto il Presidente, abbiamo invitato anche la Regione, non è potuta venire, ma noi pensiamo che questo sia un incontro importante per il nostro territorio e a questo tavolo è necessario che insomma tutte le componenti ci siano, ma mi sembra dover sottolineare stasera che è necessaria anche la componente scuola, mi sembra che stasera sia presente. Giovanni Forte ha descritto quello che per noi è il quadro di riferimento dentro il quale la zona e tutto ciò che è di competenza alla zona nei riguardi della scuola, noi ci stiamo muovendo e abbiamo lavorato in questi un po' di giorni, è da un po' di tempo che ci stiamo lavorando. Ci sono le commissioni, abbiamo fatto anche un incontro preliminare a questo, dove abbiamo anche invitato i dirigenti scolastici della nostra zona, che mi sembra sono 16. L'Unione è una realtà che può oggi ragionare in questa forma, nella forma di sistema. E guardate, dico subito, così sgombriamo il campo, noi ci stiamo muovendo in un quadro di riferimento che per quanto riguarda le prospettive di risorse, le aspettative vanno ovviamente in senso negativo. Cioè, noi stiamo pensando, è logico pensarlo, tutti noi, basta guardarci intorno e vedere cosa succede, noi pensiamo che la zona e quindi l'Unione dei Comuni fosse matura per fare un passo in avanti, un passo di qualità, perché non è vero. Non è vero, non è automatico il concetto che lega la prospettiva di diminuzione di risorse alla diminuzione di qualità. Non è assolutamente automatico. Giovanni l'ha detto, lo voglio sottolineare nei punti più importanti, la zona fa sistema, la zona comincia a parlare, a pensare a progetti integrati, la zona con questo documento che approviamo stasera chiamerà la scuola, fin dal momento della predisposizione della progettazione dei progetti che dobbiamo finanziare, la zona introdurrà degli elementi indicatori che stabiliranno, ci daranno così la sensazione di capire se quelle risorse sono investite bene, se sono ottimizzate o se dobbiamo cambiare indirizzo. La zona comincia a mettere in pratica questo concetto che troppo spesso è sulla bocca di tutti, ma che troppo difficilmente viene applicato. La differenza fra riforma e tagli è questo, partendo da un presupposto che tutti noi sappiamo, le risorse andranno diminuendo. Lo sappiamo che è difficile mantenere così in piedi l'equazione meno risorse resistenza della qualità. Questo è il nostro progetto e pensiamo che sia un progetto concreto. È talmente concreto che stasera, l'ha già detto Giovanni, ha detto il Presidente, lo voglio ribadire, ci sarà forse qualcuno che avrà voglia anche di presentarlo. Non solo pensiamo a progetti integrati che verrebbero finanziati nel futuro, con le risorse che comunque ho già descritto, ma cominciamo a pensare anche a progetti pensati dalla zona. E l'esempio al quale il CRED ha lavorato e che stiamo sviluppando, cioè quello del laboratorio didattico territoriale, è l'esempio concreto come 15 comuni che si mettono insieme e che tengano fermi due obiettivi difficili da coniugare, ma sono comunque due obiettivi che per noi sulla scuola devono essere coniugati, cioè qualità e minori risorse che non dipendono da noi, dipende da tutto quello che tutti voi sapete, comincia a pensare che il nostro territorio di 15 comuni è un territorio fatto da piccoli laboratori già fisicamente esistenti, il museo, l'osservatorio astronomico, tutte quelle strutture su Ponte d'Era, che esistano già, e quindi questo laboratorio per noi deve diventare in qualche modo una sorta di grande laboratorio che è a disposizione dell'apprendimento delle materie scientifiche dei nostri ragazzi, che noi proporremo, coordinandoci ovviamente con la scuola, e che, fra virgolette, passatemi il termine, è lì sul territorio esistente a costo zero, salvo ovviamente il funzionamento, eccetera, eccetera. Ora, mi sono dato in un caso su questi concetti per farvi capire che, insomma, questo è un progetto, questa è una proposta, e ovviamente riguarda la competenza che comunque i singoli comuni da sempre hanno e che concretizzano con la chiusura dei protocolli d'intesa, con tutti quelli che sono i rapporti che con la scuola da sempre hanno. Quindi per noi questo atto che stasera andiamo ad approvare, e ripeto, lo voglio ribadire, compete da sempre alla zona, ma in questa forma, è una forma nuova che presentiamo stasera, può essere considerata la vera riforma zonale della scuola. Il tutto, ahimè, però, l'ha già accennato il Presidente, si va a inserire in un quadro di forte difficoltà per il nostro territorio e per le nostre scuole, di ogni grado e di tutti i livelli. Lo dico velocemente, tutti noi lo sappiamo, tutti voi lo sapete. Si riduce in modo drastico il tempo scuola e l'offerta formativa, da tutti i punti di vista e su tutti i livelli di scuola. Le scuole dell'infanzia non avranno le sezioni occorrenti, non solo in più, ma non verranno nemmeno confermate le sezioni finanziate dalla Regione. Non verrà più finanziato il tempo pieno per le primarie, la riduzione dei servizi del tempo prolungato anche per le sezioni che hanno già ottenuto questo l'anno precedente, l'abolizione delle compresenze, l'aumento insostenibile degli alunni per classe, la riduzione degli orari di attività laboratoriali nelle scuole superiori, specie nell'indirizzo tecnico e professionale. Poi l'assessore provinciale, se vorrà, potrà anche aggiungere particolari. C'è stato anche un consiglio provinciale aperto su questo tema, sul tema della scuola, e l'assenza di risorse per le attività di recupero e la non chiarezza sugli insegnanti di sostegno. Ad oggi, perché poi stamani sulla Nazione si legge e comunque il Ministro garantisce maggiori risorse e aumenti. Ad oggi queste sono le cose che noi comunque di cui noi siamo a conoscenza. Insomma, una manovra, quella del ministro Gelmini, che chiamare riforma è un vero e proprio eufemismo, dietro il quale nascondere solamente il taglio. Ecco, allora, se siamo di fronte a tagli indiscriminati, noi resisteremo con difficoltà. Ci troveremo pronti, perché il progetto e la zona ha le idee chiare, ma sicuramente il rischio e la deriva verso la quale noi ci stiamo apprestando ad andare è davvero una deriva che non vede la fine. Io sono testimone diretto, ma insomma, i sindaci qui presenti si confrontano giornalmente su questi temi. Noi lo sappiamo che il sistema scuola, il sistema educazione è prioritario. Noi sappiamo che potremo anche trovare delle forme, perché purtroppo si parla di risorse. Noi pensiamo che se non si individua un processo che ci avvii verso una visione di una riforma reale e sostenibile, questi processi, se anche non gestiti a livello zonale, rischieranno di allungare l'agonia del sistema scolastico. Allora, noi pensiamo che ce la potremmo anche fare se tutto il sistema scuola condivide questi percorsi, che noi vorremmo anche, perché no, dalla Valdera. Così portare anche a livelli superiori. È chiaro un principio fondamentale: la scuola in questo processo è necessaria. Troppo spesso assistiamo, e non da parte di tutti, non voglio generalizzare, ci mancherebbe altro, però voglio essere anche, permettetemi, un po' provocatorio, perché è un po' che ci stiamo lavorando, un po' che di questo stiamo discutendo. Troppo spesso c'è la sensazione che la scuola sia in una posizione di attesa. Allora, io penso che noi dovremmo davvero seriamente dircela tutte, e ecco perché questo consiglio aperto, perché sia un momento davvero di riflessione, davvero di confronto. Dobbiamo capire quali sono le risorse in campo. Noi partiamo con le carte in regola. La zona non è in una posizione di attesa, ma tutto sommato vediamo politicamente, per noi è produttivo aspettare che... No. La zona si presenta con un progetto. Noi stiamo razionalizzando le risorse. Questi sono i meccanismi per eliminare gli sprechi. Però fermiamoci agli sprechi, perché laddove lo spreco diventa taglio, sulla scuola non può essere sostenuto. Allora, noi ce la facciamo solo, secondo il nostro giudizio, se non diventa davvero una battaglia fra poveri. Il singolo comune col singolo preside cercano di capire come orientare risorse da altre parti, piuttosto che un protocollo d'intesa, piuttosto che personale ATA. Noi pensiamo che ce la potremmo fare se a questo punto la scuola toscana si candida come vera difesa della scuola pubblica italiana. Ma questo vuol dire andare controcorrente, secondo il nostro giudizio, e questo vuol dire assumerci delle responsabilità, portarle fino in fondo e su questo discutere. Allora, io penso che questa occasione, che è un'occasione importante, possa essere un'occasione che ci permette di avviare questa ulteriore nuova fase. È una fase, ripeto, che non ci vede attendisti, è una fase che ci consegna un ruolo importante. Ognuno di noi deve avere questo ruolo, deve sentirsene investito, deve essere responsabilizzato di questo, e non chiediamo alla scuola che ci siano posizioni politiche. Io penso che l'errore più grosso che il territorio, che è la politica, che è quello che tutti noi rappresentiamo, l'errore più grosso che potrebbe fare è quello di chiedere alla scuola un orientamento politico. Assolutamente no, noi chiediamo alla scuola di ragionare insieme a noi qual è la scuola migliore e qual è la società che in qualche modo noi vogliamo costruire intorno alla scuola. E allora, lo ripeto e chiudo, c'è bisogno davvero di tutti, questo è una grande occasione. Io spero che dopo il mio intervento, che è anche provocatorio, ci siano altri interventi, ci siano interventi anche da chi nella scuola lavora. Penso che ci debbano essere interventi, io spero, e forse troppo poco, riusciamo a interloquire con chi con la scuola non ha niente a che fare, solo essere genitore, e troppo spesso è disattento su questi temi. Noi è da tempo che ragioniamo sui temi della scuola e purtroppo i genitori li incrontiamo solo nel momento in cui capiscono qual è l'organizzazione del tempo scolastico. E troppo spesso ragioniamo sul tempo prolungato con i genitori e poco spesso ragioniamo sulla valenza delle compresenze, ad esempio. Ecco, su questi temi noi c'è bisogno di tenere alta l'attenzione. Io penso che il consiglio di stasera, consiglio dell'Unione, 15 comuni, un territorio, l'invito a tutti i dirigenti di istituto, a tutte le persone che hanno a che fare con la scuola, a tutti i cittadini, io penso che questa possa essere una grande occasione, l'occasione che si aprirà, secondo me, dopo un atto che è un atto importante, è il progetto della scuola, dell'istruzione che compete al territorio. Qui abbiamo la provincia, la regione è stata invitata, il nostro ragionamento, l'atto di stasera non è un atto che si sostituisce, voglio essere chiaro anche su questo perché non vorrei che ci fossero fraintendimenti, è un atto che non si sostituisce, è un atto che a noi compete, però da questo vorremmo partire davvero e rimboccarci le maniche, ma con l'aiuto di tutti, se no non ce la faremo. Grazie.
Il Presidente dell'Unione avrebbe deciso a questo punto di far intervenire i capigruppo. Chi inizia? Curcio.
Sono capogruppo del PD, sono Lucia Curcio. Voglio subito sottolineare l'apprezzamento, il grande apprezzamento per il lavoro fatto dalla Giunta, dai tecnici in quest'atto di indirizzo, e voglio essere chiara subito sul perché. Per questo atto di indirizzo in realtà è, a mio avviso, un seme di speranza, nel senso che è un tentativo di recuperare, nei limiti della possibilità che ha un territorio come il nostro, quei principi, quei valori, quei modelli di una scuola come la vogliamo noi, di una scuola con degli obiettivi ben precisi e ben chiari di crescita non solo degli individui singoli nelle loro capacità personali, ma della società, dei principi della democrazia, del nostro vivere sociale, di quello che ci ha fatto essere quello che siamo oggi. Non entro nei dettagli dell'atto di indirizzo perché è stato molto ben esposto e, ripeto, si tratta di un importante seme di speranza per noi. Però voglio anche sottolineare, mi sia permesso, che si tratta di un seme di speranza in un terreno che è disastroso. Qui non c'è humus fertile, non c'è situazione fertile, perché il quadro nazionale è veramente disastroso. Io mi trovo costretta, voglio sottolineare la situazione nazionale che c'è, perché noi ce la possiamo mettere tutta, noi ce la stiamo mettendo tutta, le scuole ce la mettono tutta, ma un'altra volta, per l'ennesima volta, scusatemi se mi ci appassiono anche, ma questa stessa discussione l'abbiamo fatta sui temi del sociale qualche tempo fa, un'altra volta vediamo una strana forma di federalismo in questo Stato, un federalismo che dice: oh signori, spicciatevela da voi sui territori. Cioè, la situazione nazionale è una situazione che è stata accennata molto bene dal sindaco Turini. Si parla di una riforma, la riforma di Gelmini, che di riforma, ripeto, presenta molto poco. Già come nasce? Nasce con un atto, un articolo di legge, che è semplicemente una riduzione di voce di bilancio di uscita dello Stato. Una riduzione di, se ricordo bene, di 8 miliardi di euro, ma non mi importano i soldi, mi importa in termini di persone che vuol dire 132.000 unità in meno di personale che lavora nello scuola, tra docenti e ATA, nel giro di 3 anni, 2009, 2010, 2011. 87.341 docenti in meno in 3 anni e 44.500 ATA in meno. Gli ATA sappiamo chi sono, sono quelli che ci hanno aiutato a crescere nelle scuole, sono i nostri bidelli, i nostri assistenti, sono persone che sono state importanti nella formazione di tutti quanti noi. C'è una situazione di crediti delle scuole verso il governo che a me risulta contare circa 1 miliardo di euro, e a fronte di questa situazione di crediti delle scuole verso lo Stato che ha fatto alla fine del 2009 con la finanziaria? Ha ridotto di altri 220 milioni di euro i soldi per il funzionamento delle scuole. Cosa succede a questo punto? Che non ci sono neanche più soldi per fare le pulizie. Lo sappiamo tutti che i nostri bambini quando vanno a scuola si portano da casa, scusatemi l'esempio poco elegante, la carta igienica, i detersivi, sono costretti a comprarli i genitori per i bambini per poter consentire il funzionamento delle nostre scuole. Questo è il quadro complessivo. E badate, parliamo di un diritto che è un diritto costituzionalmente garantito, non stiamo parlando di un diritto che si può avere o non si può avere, il diritto allo studio, il diritto a crescere, ad apprendere e a crescere. Dopo questa riforma cosiddetta, cioè dopo il taglio netto dei soldi, è venuto fuori anche il piano che giustificava il taglio dei soldi, il piano programmatico per la ristrutturazione delle scuole, la riorganizzazione delle scuole, non mi ricordo come si chiamava, un piano programmatico in cui sostanzialmente si sono ridotte ore, indirizzi, si sono accorpate le classi di concorso, è stata ridimensionata la rete scolastica, anche qui se Dio vuole si è verificato che c'era un problema di incostituzionalità, che toccava alle regioni e non allo Stato definire il ridimensionamento della rete scolastica, e su questo spero che si possa risolvere in qualche modo anche il problema dei piccolissimi comuni che si trovano ad avere delle scuole a rischio chiusura. Noi ne abbiamo sul nostro territorio dell'Unione, piccoli comuni che si trovano a rischiare proprio di non avere più la scuola perché hanno un numero di allievi insufficiente secondo i parametri così tanto rialzati dalla cosiddetta riforma Gelmini. E in questo si inseriscono poi delle perle come l'insegnamento dell'inglese fatto fare nelle scuole da altri, insegnanti che con, credo, 50 ore, spero di non sbagliarmi, diventano insegnanti di inglese. A me è venuto in mente i manualetti, l'inglese per tutti, il manualettino, gli si dà quello in mano a un bimbo, forse facciamo prima. Se questo è, se per insegnare l'inglese mi basta, anche se sono insegnante di matematica, fare 50 ore di corso io e posso insegnarlo ai miei bambini. Sono tante piccole perle, il grembiule, tante altre cose nelle quali non voglio entrare. La cosa che mi colpisce è che in questo piano programmatico che ho cercato di leggere, pur non essendo un tecnico nelle scuole, la parola che compare più spesso è essenzializzazione, che è anche brutta a dirla in italiano, ma essenzializzazione a me suona come riduzione di tutto quello che è la garanzia della diversità, la garanzia della curiosità, la garanzia della crescita in un sistema diverso, in un'apertura mentale, in un futuro che possa essere migliore per i nostri ragazzi. E oltretutto scopro adesso che si sta procedendo anche, in questa cosiddetta riforma, con circolari che non vedono poi dopo i decreti ministeriali effettivi. C'è una situazione, se ho capito, di procedure amministrative completamente irregolare, che determina un'insicurezza, e voi lo saprete sicuramente meglio di me che siete nel mondo della scuola, un'insicurezza in cosa davvero accade nelle nostre scuole. Non si riesce a capire più, non si sa. So che è stata fatta un'interpellanza parlamentare dal PD l'altro giorno in Parlamento, il 13 maggio, proprio per chiedere chiarezza e contezza al Ministro dell'Istruzione su cosa sta succedendo, quali sono gli atti che si devono tenere da conto in questa cosa. Non voglio entrare neanche in questo, che comunque è una questione secondo me veramente pazzesca. Voglio soltanto dire la situazione attuale. Viene fuori che abbiamo 37.000 alunni in più quest'anno e a fronte di questo abbiamo 57.000 docenti ATA in meno. Questa è la situazione della scuola oggi in cui si inserisce il nostro atto di indirizzo. Detto in poche parole, questa riforma non è altro che il più grande licenziamento della storia del pubblico impiego in Italia, è il più grande licenziamento della storia del pubblico impiego in Italia, è una destrutturazione del sistema scolastico italiano, è un tentativo di destrutturare la nostra scuola ed è un enorme stravolgimento dell'offerta formativa. Che serva a razionalizzare nella scuola italiana non c'è ombra di dubbio. È dal governo Prodi e da Fioroni che venne fuori il quaderno bianco sulla razionalizzazione della scuola, ma in quel quaderno bianco c'era scritto che per razionalizzare di certo non si andava a aumentare il numero di alunni in ogni classe fino a 29, lo sanno tutti quelli che hanno studiato un po' di sociologia, un po' di pedagogia, che più di 25 alunni in una classe si crea una confusione, di una situazione di non più capacità di apprendimento. Lo so persino io che non sono del settore della materia. In quel quaderno bianco c'era scritto che per razionalizzare bisognava prima investire, per arrivare a ridurre una spesa di 100 dopo 3 anni, per i primi 3 anni bisognava investire almeno 25 per ogni anno, perché in quel modo si riusciva a ottenere una risistemazione dei plessi, una situazione complessiva di miglioramento che avrebbe garantito, perché le riforme, signori, si fanno a medio e lungo termine, non si fanno dalla sera alla mattina e non si fanno con un semplice taglio. Questo ci porta a perdere quello che era il valore della nostra scuola riconosciuto ovunque nel mondo. Se è vero che il rapporto tra insegnanti e allievi nelle nostre scuole è alto, io leggo dappertutto che è alto perché noi siamo il paese in Europa che ha il maggior numero di insegnanti di sostegno. E io questo lo trovo un dato importantissimo, la scuola è per tutti, anche per chi ha delle disabilità, anche per chi ha delle difficoltà, e noi fino ad oggi gliel'abbiamo garantita, perché non gliela dobbiamo garantire più ai nostri ragazzi? La scuola non è solo apprendimento, è crescita civile, è crescita sociale degli individui e della comunità, è democrazia, è coesione sociale, è integrazione, e Dio solo sa quanto ci serve oggi tutto questo in una situazione come quella in cui siamo. Quindi io voglio sottolineare bene il nostro atto di indirizzo, ottimo il nostro atto di indirizzo, bene tutti gli interventi che sul territorio riusciremo a fare, però lotta contro questo tentativo allucinante di destrutturare il nostro sistema scolastico, una lotta che deve essere convinta, iniziative politiche continue, nelle quali chiediamo alla provincia di accompagnarci, chiediamo alla regione di farsi parte attiva nel coordinare queste iniziative, perché deve essere chiaro, deve passare chiaro il messaggio che un'altra volta i territori finiscono per sostituirsi a quello che da parte nazionale non viene fatto più, e non si può pretendere che sia sempre l'ente locale, che è il front office del cittadino, a sostituirsi a quello che il governo non vuole o non è in grado di fare. E quindi in questa discussione, per favore, lo dico a me, lo dico a voi, lo dico a tutti quanti, nessuna ideologia. Affrontiamo la discussione con chiarezza, con sincerità, con mente laica, perché stiamo parlando di una cosa molto seria, perché quello di cui stiamo parlando è il nostro futuro, il mio, il vostro, il futuro di tutti quanti. Ieri sera, quando sono andata a dormire, mi è venuto in mente, sono rientrata da poco dal viaggio nei campi di sterminio nazista, mi è venuta in mente la figura di Italo Geloni, ci accompagnava il figliolo Paolo Geloni. Italo era un deportato politico che ha subito di tutto nei campi di concentramento. Mi ha detto Paolo, il figliolo, una sera, ha detto: Lucia, sai cos'è che faceva soffrire di più mio padre? Più ancora dei campi, più ancora della fame, è stato liberato che pesava 35 kg, più delle umiliazioni, più di tutto, l'ha fatto soffrire il fatto di non aver potuto studiare. Perché Italo Geloni era di una famiglia antifascista, non aveva la tessera del pane e quindi non poté frequentare la scuola. Era un ragazzo cresciuto senza aver potuto frequentare la scuola. Ora, io ieri sera, mentre andavo a letto, pensavo questo, ho pensato invece a tutte le occasioni che ho avuto io. Io ho 44 anni, sono cresciuta nella nostra scuola, quella che si è fatta grande in tutti questi anni. Ho pensato a tutte le occasioni che ho avuto io. Io pretendo che i nostri ragazzi continuino ad avere tutte le occasioni che ho avuto io. Che non ci siano più Italy che non hanno il diritto di studiare, che non ci siano più scuole che non sono messe in grado di far crescere nel cuore e nella mente e nell'apprendimento i nostri ragazzi. La scuola non è una voce di bilancio in uscita, la scuola è un asset patrimoniale, è un'immobilizzazione, è un capitale che va gestito con questa modalità e con questo intento. Grazie.
Capogruppo Zito.
Sì, io sono Giacomo Zito e sono il capogruppo del Popolo della Libertà. Esprimo la mia contrarietà all'idea di far parlare prima i capigruppo, perché credo che in questa sede la politica debba prima ascoltare e poi eventualmente, se riesce, con quello che può, rispondere. Non mi serve un palcoscenico per fare un comizio, per prendere l'applauso come ha fatto qualcun altro. Mi interessa sentire la voce del pubblico, anche perché spesso in questi consigli dell'Unione ci diciamo le cose fra di noi e siamo tutti più o meno convinti, ognuno delle sue posizioni. Una volta che c'è l'occasione di avere un pubblico così importante e così qualificato, che sono convinto non avrà da lesinare anche critiche nei confronti del governo, poi vi risponderò e vi diremo perché, insomma. Però prima la politica ascolta e poi risponde. Questa visione declamatoria che è sottintesa nel dare prima la parola ai capigruppo, io non la condivido. Quindi mi riservo di intervenire dopo.
Altri capigruppo che sono intenzionati a intervenire? Taddei?
Sono Roberto Taddei e sono capogruppo della Rifondazione Comunista Verdi. Ma a questo punto io penso che nessuno qui ha bisogno di un palcoscenico per prendere degli applausi. Siamo a discutere di un problema che sentiamo e sentiamo tutti. Non è che era stato programmato l'intervento da parte dei capigruppi prima delle persone e degli invitati. Comunque condivido la tua sottolineatura, io cedo volentieri la parola, mi riserverò per me e per il mio gruppo di intervenire dopo, di fare una dichiarazione di voto, però va anche detto che il capogruppo del PD si è trovata a rispondere di fronte a un invito di un'assemblea e ha portato avanti la sua istanza. Comunque, non ha bisogno delle mie difese. Comunque cedo volentieri la parola agli interventi e ci risentiremo nel finale.
Anch'io sono Stefano Sertini, sono capogruppo del Partito Socialista, mi associo alle considerazioni di Roberto Taddei e pertanto mi riservo di intervenire dopo, comunque insomma, diamo spazio agli interventi del pubblico, grazie.
Allora, l'altro capogruppo, Amidei.
Sì, io formalmente non sono capogruppo perché sono l'unico consigliere dell'Italia dei Valori e quindi e bisogna essere in due per essere capogruppo, quindi comunque...
Vabbè, il consigliere almeno.
Quindi formalmente non lo sono. Detto questo, visto che ho il microfono in mano, anch'io condivido quello che ha detto Lucia Curcio e condivido anche che ci sono senz'altro molte persone molto qualificate per parlare meglio di noi, più di noi, quindi io spero che vengano fuori tanti interventi positivi e propositivi dalla platea che inusualmente stasera è qui.
Allora,
sembrava un passaggio al volo invece.
Allora, a questo punto, se il consigliere ha terminato, Taglioli.
Mi trovo nella situazione del consigliere dell'Italia dei Valori, dico io. Sono l'unico rappresentante dell'UDC, quindi anch'io non sono capogruppo, in quanto per essere gruppo bisogna essere in due. Dico, anch'io penso, eventualmente stimolato anche dagli interventi di persone molto più qualificate di me, di intervenire in un secondo tempo, dico, perché è bene far parlare gli addetti del settore, dico io, perché è stato detto qui che è bene lasciare da parte la politica e sentire effettivamente le persone che vivono sulla propria pelle tutti i giorni i problemi della scuola e della riforma Gelmini. Grazie.
Allora, a questo punto, con il direttore Giovanni Forte abbiamo deciso di adottare un criterio. Gli interventi sarebbe possibile farli durare non più di 5 minuti e chi interverrà, visto che noi non siamo in grado di conoscerli, si dovrà fare avanti dicendo il proprio nome e cognome. Sì? Prego il microfono, ci dica chi è.
Monica Rizza, Comitato Genitori Insegnanti in difesa della scuola pubblica di Pontedera. Due cose, allora, rispetto a questo indirizzo per il sistema educativo, eccetera. Allora, intanto mi viene da dire, l'avevamo detto già 2 anni fa, peccato che nessuno ci è venuto dietro. Nel senso, già 2 anni fa i comitati di genitori insegnanti si sono mossi in tutta Italia contro questa riforma. Abbiamo chiesto a tutti di portare avanti, come dire, le nostre rimostranze contro quello che sapevamo che sarebbe stato l'inizio della distruzione della scuola pubblica italiana. E purtroppo da parte, come dire, di tutti voi politici, non a livello locale, che invece, come dire, siamo intervenuti in consiglio comunale, ecco, non è un appunto rispetto alla nostra zona, ma i politici che ci rappresentano in Parlamento, è stato sottovalutato tutto questo. Noi pensavamo che stava succedendo una delle cose più gravi dal 45 a oggi, insomma. È vero che ancora non mi sembra che sia stato tanto capito, perché quando sentiamo parlare di scuola zonale, territoriale, mamma mia, cioè, proprio ci manca il fiato, insomma. Cioè, qui stiamo assistendo ormai veramente alla distruzione della scuola pubblica, come purtroppo già sapevamo 2 anni fa quando avevano pubblicato le linee programmatiche. Cioè, non, come dire, mi dispiace che... Sono contenta che siamo qui stasera, però mi dispiace davvero dire porca miseria, ma noi l'avevamo detto, e l'avevamo già detto 2 anni fa. Quindi, cioè, sarei qua per chiedere, intanto di coinvolgere come siamo coinvolti come componenti attive all'interno del mondo della scuola e della società civile, sia locale che territoriale, quindi coinvolgere i comitati quando sono presenti. e poi chiediamo che davvero questa volta, cioè, mettiate in atto tutte le tutti i tipi di proteste a livello politico che potete. Cioè, io mi immagino, come dire, il nostro sindaco Millozzi che scende in piazza con noi o che insieme a tutti gli altri sindaci, e davvero questa volta dobbiamo trovare un modo per impedire che, cioè, questa riforma, insomma, se io ero un Parlamento, ma noi si occupava il Parlamento, questa riforma non doveva essere stata, non doveva essere approvata. Cioè, questo è il punto, questo è quello che dovete, come dire, riportare ai parlamentari a Roma. Non la dovevano approvare questa riforma, perché ora siamo qua a cercare di salvare il salvabile, ma noi non vogliamo, cioè, io se voglio mandare mia figlia o le mie bambine in un luogo dove qualcuno le guarda, le mando in ludoteca, le mando in un parco. Io quando le mando a scuola, in una scuola pubblica, voglio che abbiano, come dire, le migliori opportunità di confronto, di istruzione, che comincino, che trovino qualcuno che gli insegna a usare il cervello, a usare questo pensiero critico, perché qui fra 20 anni ci ritroviamo tutti come degli imbecilli, perché se la scuola va in questa direzione, questa è la fine. Allora, noi 2 anni fa chiedevamo, ci siamo chiesti a livello nazionale, ma è possibile che il mondo della cultura non si accorge di nulla? Possibile che siamo, cioè, eppure non siamo, siamo tanti qui, non mi sembra di essere particolarmente, come dire, intelligente o esperta di problemi della scuola, mi sembra di essere una persona, come dire, limitata come tantissimi altri dei genitori e degli insegnanti che sono qui. E abbiamo chiesto con gli altri coordinamenti di Roma, di Milano, Firenze, cioè di tutta Italia, perché qui si sta parlando di movimenti spontanei nati in tutta Italia, che hanno chiesto inutilmente ai rappresentanti politici delle azioni forti, forti perché avevamo visto più lontano di voi. Ora, ripeto, non voi, cioè apprezzo moltissimo il discorso della Curcio dopo la catastrofe che ho sentito da Turini, che veramente non ho parole, se era un sindaco leghista, sì, penso che sarebbe stato apprezzato molto un Padania il ragionamento che lei ha fatto, ma sinceramente da un sindaco di sinistra, io queste affermazioni che lei ha fatto proprio non so dove la trovate, dove la recuperate. Comunque, quindi chiediamo che come dire, facciate, troviate gli strumenti politici, perché noi non ce l'abbiamo fatta, ok? Cioè il movimento dei genitori e degli insegnanti, che 2 anni fa è sceso in piazza infinite volte, siamo andati a finire sui giornali di tutta Italia, anche noi di Pontedera, abbiamo mosso quello che potevamo, non ce l'abbiamo fatta, perché non siamo, come dire, non abbiamo altri strumenti, non, o perlomeno non siamo riusciti a trovare degli strumenti incisivi, e quindi offriamo la nostra, come dire, rabbia, offriamo le nostre idee, offriamo il nostro cammino, cioè veniamo insieme a voi, ma muoveteci e diteci dove volete andare.
Vi richiamo all'orario, per dare spazio a tutti nei tempi giusti.
Finito il mio intervento, grazie.
Io preciso solamente che l'indirizzo, l'atto che approviamo stasera, lo ripeto e l'ho detto, è indirizzi per il sistema educativo scolastico della zona Valdera, ma non che si pensa a una scuola di zona, sennò tutto il mio ragionamento non sta in piedi, nel senso. È la zona, per quanto di competenza, da sempre contribuisce con risorse di competenza territoriale per la scuola, per l'integrazione ai progetti scolastici, oggi ragiona in forma di sistema, assolutamente niente a che vedere con tutto il contrario di quello che ho detto, insomma.
Dunque, io sono Antonella Santerini, sono un'insegnante di scuola media o scuola secondaria di primo grado, ma la sostanza non cambia. Condivido in pieno la preoccupazione forte della depauperazione della scuola, cioè del tentativo comunque di togliere risorse, energie, attività, cultura. E questa è la preoccupazione più forte che sento. In collaborazione la nostra scuola, all'interno del protocollo d'intesa della Valdera col Comune di Pontedera originariamente, c'è sempre stata una collaborazione che in qualche modo usciva dal disciplinare, no? Cioè usciva dall'insegnamento delle singole materie e ampliava l'offerta formativa in altri sensi, sicuramente molto importanti nella formazione del cittadino. La preoccupazione che ho come insegnante è che in questo momento vengono a mancare all'interno della scuola anche le risorse per la formazione culturale. Faccio un esempio. All'interno della mia scuola si potevano fare attività facoltative di potenziamento di inglese, il prossimo anno non sarà più possibile. Potevamo fare potenziamento con giochi matematici, sarà fatto ma facendo salti mortali con molto volontariato. Quindi qual è la preoccupazione che io vi porto? È la preoccupazione proprio di trovare la possibilità e le risorse, perché tanto andiamo lì, per poter continuare ad offrire in primis anche una formazione culturale alta. Ma non solo che vada verso il potenziamento, ma che vada anche al recupero di chi ha bisogno di recupero. Il POF è completamente saltato, ovviamente, quindi l'offerta formativa, ahimè, con meno risorse, vede meno possibili attività di recupero individualizzate a piccoli gruppi, come vede meno possibile l'attuazione di potenziamento, come vede meno possibile il lavoro di sostegno ai ragazzini che sono un po' così. Allora, che cosa vi chiedo? Vi chiedo in primis di porvi questo problema, un problema proprio di riuscire tutti insieme a mantenere un livello culturale alto, perché questo è necessario, che formi culturalmente e come cittadino e quindi ancora con il rispetto della natura, dell'ambiente, degli altri, di se stesso, di una costruzione di autostima che passa anche per il saper fare, non con i discorsi, ma i bimbi si devono misurare, i ragazzi si devono misurare sul saper fare, sul riuscire a fare delle cose e a raggiungere degli obiettivi, e questo è fondamentale perché si possano costruire persone e persone positive. L'altra cosa che vi chiedo è una cooperazione fra scuola e Unione della Valdera che sia il più snello possibile, perché già nella scuola abbiamo tante di quelle sovrastrutture, burocrazie, riunioni, collegi, consigli, per cui in effetti la modalità di comunicazione dovrebbe essere abbastanza veloce e efficace, quindi senza disperdersi poi forse in molte voci, no? Ma avere dei referenti chiari e in modo che la comunicazione possa essere in questo modo favorita. Grazie.